Io parlo, buonasera a tutti, io parlo a nome.
Sì. Con lui chiudiamo gli interventi dei firmatari, diciamo. E dopodiché, prima abbiamo delle persone che hanno chiesto di intervenire. La prima è Maurizio Montanari, psicoanalista, che prego di prepararsi.
Ma io sarò breve, sono qui innanzitutto come insegnante della scuola pubblica, ma anche come sottoscrittore sul tempo del progetto di Alba. E quella sottoscrizione per me ha preso le mosse da una sostanziale delusione rispetto a un progetto verso il quale avevo nutrito qualche speranza, cioè il progetto di SEL, che io ho abbandonato, credendo che in quel progetto vi fosse l'intento reale di percorrere una partecipazione dal basso e una non sudditanza con il teatro della politica che abbiamo visto negli ultimi 15-20 anni. Ahimè, ho dovuto ricredermi. Parlo come insegnante perché innanzitutto la scuola pubblica è stata, come tutti sanno, devastata in questo ventennio, anche alla luce di scelte della sinistra tradizionale nei 20 anni che abbiamo alle spalle, di efficienza o di pseudo-efficienza, di management gestionale, di razionalizzazione completamente funzionale ad una logica di subalternità dei sistemi formativi a indicazioni e suggerimenti che venivano da fuori, ma non fuori della società con la sua complessità, da ambiti ben precisi come quelli del potere finanziario e economico. Vi ricordo che l'OCSE ha dato indicazioni in tal senso negli ultimi 10 anni in modo molto esplicito su come riorganizzare i sistemi formativi. Quindi su questo terreno c'è molto lavoro da fare, non solo, io credo, salvare il concetto di scuola pubblica, ma qualificarlo, riqualificarlo, ripensare allo spazio educativo, allo spazio formativo, rileggere i limiti di quel che si è fatto negli anni scorsi, anche su sollecitazione di una vasta e articolata struttura della sinistra, della cultura di sinistra in questo paese. Bisogna ricominciare a pensare a cosa significa formare, perché noi siamo in uno scenario radicalmente diverso oggi, dove la flebile voce dei sistemi formativi è in una gigantesca gran cassa di rumore di fondo che è molto più potente e efficace. Come rispondere su questo terreno? Bene, su questo le forze politiche, anche della sinistra, sono state assolutamente inadeguate, non all'altezza. E anche il mondo sindacale, io credo, forse non ha avuto il tempo, ma non ha avuto nemmeno la sensibilità di soffermarsi su questo. E questo potrebbe essere un terreno importante per ricominciare a parlarsi dal punto di vista dei cartelli sindacali. Penso innanzitutto all'FLCCGL e COBAS, che vengono da oltre un ventennio di conflitto terribile, che ci ha reso tutti più deboli. E bisogna ricominciare ad ascoltarsi e parlare in relazione a temi specifici, a terreni specifici, e smettere con questa competizione mortale. Credo che questo potrebbe essere un terreno di azione importante, uno, per riorganizzare una struttura a rete capace di intercettare le contraddizioni diffuse di questa società che oggi rimangono in silenzio, per dare corpo alle scelte, come diceva poco fa Fausto, perché questo orizzonte della scelta oggi è sempre più evanescente, inafferrabile. Il sistema formativo è anche quel sistema che aiuta, che costruisce una capacità di scelta. Quindi è un terreno, a mio avviso, decisivo. E, ripeto, la sinistra tradizionale su questo terreno è stata negli ultimi anni sostanzialmente latitante. Sono passati miliardi di tagli sulla scuola pubblica. Sono passate implementazioni organizzative che hanno mortificato questo lavoro. E qui c'è un grosso lavoro da fare, perché il quadro anche sindacale è estremamente frastagliato e immobilizzato da veti incrociati. Non c'è più uno spazio reale di discussione. C'è molto malessere, ma che non trova modo di esprimersi. Quindi, questo per quanto riguarda la scuola. Volevo concludere segnalando come a mio avviso questo progetto dovrebbe restare fortemente a fuoco sulla necessità non tanto di ottenere immediatamente un risultato di natura elettorale, ma di costruire o di ricostruire nella società una struttura a rete, una capacità di aggregazione, salvando la specificità e la pluralità delle contraddizioni. Quindi a rifondare in qualche modo un antagonismo rispetto alle politiche neoliberiste che non ci conduca a dover necessariamente scegliere delle cornici già predefinite. Quindi da questo punto di vista ci vuole un contributo articolato, eterogeneo. La pluralità, a mio avviso, sarà una parola chiave importante a cui dare corpo e voce nei prossimi mesi, nei prossimi anni, a prescindere dagli esiti più o meno felici di questa scommessa. Io credo che questo cartello Cambiare si può effettivamente dare corpo e voce ad una voce critica, ad una opzione critica rispetto all'esistente, che manca tremendamente in questa società. Grazie.
Allora, buonasera a tutti. Io sono Maurizio Montanari, sono di Vignola, faccio lo psicanalista di mestiere. Questa sera cerco di dire le motivazioni per le quali io dico sì personalmente a questo progetto, in funzione non solo di quello che è la mia appartenenza politica, di quelle che sono le mie idee, ma anche del lavoro che faccio e della prospettiva dalla quale chi fa il mio lavoro vede gli effetti secondari della crisi. Io credo che, leggo per essere più breve di provare, per quanto difficile, piena di ostacoli, questa sia una strada da percorrere. A lasciare i propri simboli, ritrovarsi come persone, come stiamo facendo, è un atto di coraggio. Certi e consapevoli che unirsi non significa confondersi, che formare un gruppo non può fare a meno della storia di appartenenza di ciascuno. Per quel che vedo io, l'alleanza di centro-sinistra che si va delineando a livello nazionale non è altro che una smussatura di differenze storiche, spesso sono radicali, in nome di un modo omologante di fare politica che da anni imperversa in Italia. È una modalità che non ha un'idea di società alla base, se non quella del Consiglio di amministrazione. A fronte di questo, un movimento trasversale come quello che si va creando in tutta Italia deve saper riportare in auge, a mio parere, il tempo bello nel quale ci si poteva dire differenti, differenti ma alleati. Il tempo bello delle differenze che hanno abitato assieme è stato quello che ha portato alla nascita della nostra Costituzione. Gli psicanalisti che hanno una presa sul sociale o che praticano la cosiddetta psicoanalisi applicata sono, diciamo così, l'opposto di quello che è lo stereotipo dell'analista. È la persona chiusa dentro il suo studio, lontana dai problemi della gente, barricata, intenta a scrivere libri, a commentare articoli, a presenziare a, diciamo così, dibattiti, andare all'università. Quello che vedo, io e i miei colleghi, è che è pur vero che questa crisi viene dall'oltreoceano, ma è anche vero che a monte di tanti uomini e donne che oggi sprofondano nella depressione, si suicidano, si mettono a bere, diventano insomma marginali perché sono cacciati dal lavoro a 50 anni, o sono tenuti sotto ricatto, o sono costretti a campare con 400 euro al mese, non c'è la crisi d'oltreoceano, ma c'è la politica dell'oggi. Il tempo in cui si può, come è stato detto prima, morire di sprint. Noi viviamo in una nazione e anche in una cittadina in cui l'aumento sensibile dell'uso di psicofarmaci è stato da alcune istituzioni citato come un vanto, un sostituto di quello che un tempo era la politica nel sociale. La marginalità di questo tempo non ha una cura, perché non è una malattia. È figlia di un periodo nel quale la politica, e qui si vede come chi fa il clinico riesce a vedere i prodotti della mala politica, dicevo, nel quale la politica ha abdicato al cosiddetto modello Marchionne, con i suoi ricatti, il suo ridurre la gente a merce di scambio, rimpiazzabile e ricattabile. Un modello al quale non è stata opposta alcuna resistenza da chi ha sostenuto in toto il governo Monti. Questa strada è, secondo me, da percorrere, perché c'è da rioccupare un posto che è rimasto per troppo tempo vacante. Il posto degli interlocutori di chi esprime questo malessere. Chi è che oggi ascolta quegli uomini e quelle donne che non riescono a vivere? Inoccupati, licenziabili, oppure costretti a prolungare la vita lavorativa oltre modo e oltre le capacità del loro fisico? Questo posto, pare, oggi è vuoto. È vuoto principalmente perché... Si sente? È vuoto principalmente perché è finalmente caduta la grande sceneggiata della Lega come partito dalla parte della gente. Il meccanismo paranoico che aveva messo in piedi la Lega, la paura del diverso, agitato come uno sbaracchio per far ingoiare ogni sorta di abuso ai minimi diritti acquisiti, le campagne di odio che sono state scatenate per coprire i vizi romani nella casa del sovrano, si va per fortuna eclissando. Questo partito prende il posto che le spetta, cioè quello di una destra populista, normale e nemmeno tanto originale. Ripeto, chi interloquisce oggi con questi uomini e queste donne che, come dicevano i giornali alcuni giorni fa, nel 30% dei casi hanno lasciato l'idea di cercare un nuovo lavoro, cioè hanno abbandonato la speranza di investire non sui figli, sulla famiglia, ma proprio su se stessi. I soggetti che si affacciano sulla scena per prendere quel posto sono, a mia opinione personale, preoccupati. Da un lato ci sono i cosiddetti civismi a 5 stelle, che sono nei nostri territori delle emanazioni di particolarissimi interessi, con poco spirito democratico, molto calati dall'alto, che hanno la presunzione di voler rappresentare una città che molte volte non conoscono se non nei salotti. Dall'altro, e questo lo vede non solo chi fa il clinico, ma lo vede il cittadino, c'è il rialzare la testa di movimenti come Albedroate e le varie case pound, che vanno battendo il territorio, offrendo la medesima via di uscita a questo scontento che offriva la Lega prima di finire nei suoi bagordi. L'odio per il diverso, la guerra tra poveri, insomma una via di uscita semplice e immediata. Quindi, per concludere, credo che quando 30 anni fa Pasolini, quando scriveva Scritti corsari, parlava della mutazione antropologica del popolo italiano, si riferisse proprio a questo. Arrivare a minare nelle basi, così in profondità, la democrazia, tale che sia indistinguibile a livello politico chi è di destra, chi di sinistra, chi si batte per una cosa e chi si batte per l'altra, chi si definisce figlio dell'antifascismo e chi con l'antifascismo non vuole nulla avere a che vedere. Vi ringrazio.
Nell'appello dei 70, ma anche in diversi interventi di questa serata così partecipata, sento una profonda e radicata nostalgia di bei tempi andati, ed è questo che mi allontana, mi rende estremamente critico e perplesso rispetto all'appello cambiare si può. I lavoratori sono sempre stati considerati merce in questa società. L'inasprimento della violenza, del dominio padronale che sta cercando di imporre Marchionne è appunto un inasprimento, non una fondazione ex novo. La democrazia, per quello che vedo io, non è mai stata, nei momenti chiave della storia del nostro paese e non solo, una democrazia sostanziale. è stata sempre una democrazia formale che diventava aggressiva man mano che gli sfruttati ponevano una minaccia alla classe dominante e ai suoi privilegi. Io per questo non credo che noi possiamo pensare di essere all'altezza dei tempi comunicando l'idea che appunto ci vuole più onestà, ci vuole uno spruzzo di democrazia partecipata, ci vogliono facce nuove e via dicendo. Nell'appello dei 70 in realtà c'è una cosa che manca clamorosamente. È un appello interclassista fino al midollo, si può leggere ed è abbastanza evidente che l'assenza del riferimento alla classe lavoratrice come soggetto organizzato, come soggetto che può esprimere una rivolta, che inizia a esprimere anche in Italia, in alcuni casi ancora isolati, quell'assenza è totale. C'è qualche figurina operaia nell'appello dei 70, ma non ne costituisce assolutamente il cuore, la forza trainante, oltre ad un profumo, diciamo così, ideologico che si vuole ferocemente post-ideologico e di cui il colore arancione, non inganniamoci, è una chiara scelta, una precisa scelta politica. Ora, per questo io credo che, nonostante tutti i limiti che hanno le forze organizzate, che hanno avuto i modi di fare strategie, di tradurre le ideologie in pratica, però non abbiamo bisogno di quello. Io non credo che andare in campagna elettorale con quel tipo di approccio ideologico, perché io lo definisco tale, e tra l'altro c'è una chiara matrice, a mio avviso, che viene almeno dal movimento dei girotondi, che non è individuabile solo nelle persone, a partire da Ginzburg, è individuabile anche nel riferimento che mette al centro la questione dei diritti civici, la questione della corruzione, dell'onestà, della legge sul conflitto di interessi non fatta. Beh, è quell'approccio che secondo me non ci aiuta ad avvicinarci di un millimetro non alla realizzazione delle nostre ideologie, perché voglio dire, io sono assolutamente di principio aperto alla possibilità, soprattutto sul terreno elettorale ma anche sociale, per forze di sinistra diverse di fare dei pezzi di strada in comune, ma io credo che quei pezzi di strada in comune ci sono, ma secondo me subalterni, dentro Cambiare si può, sono pezzi di strada in comune che si devono organizzare per strutturare la rivolta in questa società, perché c'è bisogno di questo. Mentre quell'appello, a mio modo di vedere, è un appello da sinistra per bene, che non ci avvicina agli operai dell'Ilva, come non ci avvicina alla rabbia degli studenti che il 14 novembre il bon ton l'hanno messo da parte, pur con tutti i limiti e le immaturità di quel movimento. Quelli per me sono i soggetti sociali a cui ci dobbiamo avvicinare come compagni, come sinistra, comunque collocati. E diciamo così, a costo di essere polemico, dico che un Don Ciotti rappresenta bene quella sinistra per bene di cui non abbiamo bisogno, perché i discorsi sull'umanitarismo fatti davanti agli studenti, nel suo caso specifico, che però per me è paradigmatico, sono stati invece discorsi di conformismo totale, quando una lotta, e capitemi tra virgolette, sporca, antipatica, come è stata la lotta degli immigrati del Palazzo Verde a Sassuolo contro lo sgombero del sindaco Pattuzzi, 60 famiglie di immigrati cacciate via con delle accuse infami dalla loro casa, beh, in quel caso il prete umanitario appoggiò pubblicamente Pattuzzi contro gli immigrati sgomberati. Ecco, noi abbiamo bisogno di dire la verità, di non fare degli accrocchi, in nome di una retorica sull'unità, perché poi potremmo aprire il capitolo del giustizialismo e del fatto che Di Pietro un giorno dice che vuole venire nel quarto polo, un giorno manda la lettera a Bersani, come fa in Groia. E quindi io anche su questo invito, diciamo così, a proseguire la discussione, perché io non sono convinto che non ci siano valanghe di pontieri, a partire dai vertici dell'appello Cambiare si può, valanghe di pontieri verso il centro-sinistra. In Groia, De Magistris e diversi altri che l'hanno mostrato apertamente, quindi non sono dei miei teoremi, è un dato pesante. Quindi credo che l'idea di dover tornare in Parlamento non debba fare premio sulla chiarezza politica e anche su una discussione che per me a sinistra dobbiamo riprendere a fare anche con toni netti e forti, senza scandalizzarci per le differenze.
Salve a tutti, un intervento brevissimo. Quello che vorrei chiedere è che si prenda atto della situazione disastrosa in cui si ritrovano, insomma, ad operare gli enti locali. È vero, io ho sentito anche questa serata parlare degli enti locali, delle amministrazioni, con toni alternanti, no? Cioè, a volte sono interlocutori a cui andare a rapportarsi per chiedere, ottenere e far riconoscere i diritti. Io che sto vivendo questa esperienza dall'altra parte, diciamo così, della situazione, voglio sottolineare quanto sia insostenibile il momento attuale. I patti di stabilità e tutto quello che viene tolto, sottratto agli enti che governano i nostri territori sono praticamente continue e protratte violazioni dei diritti di ogni cittadino. Diventa impossibile fare il minimo necessario, mantenere i servizi, mantenere una qualità nei servizi erogati e anche mi rifaccio anche a quello che sentivo prima da chi mi ha preceduto, dell'RSU del Comune di Modena, no? Mi pare di ricordare. Ecco, siamo via via sempre più costretti a ragionare in termini proprio di azienda, in termini di profitto, in termini di meritocrazia. E penso che questo sia un ruolo che va in netta contraddizione rispetto a quello che dovrebbe essere invece il compito che viene assegnato a chi viene eletto per governare un territorio. Poi vorrei dirvi altre cose, non so quanto in questo momento mi riesca di essere lucida, io sto vivendo un'esperienza un po' particolare. Ho visto in questo periodo quanto gli enti locali siano lasciati soli sui territori nel momento così, qualora si verifichino situazioni di particolare portata e particolare drammaticità, di quanto non, lo Stato non ci sia, se non per, mi verrebbe da dire anche usando termini molto forti, approfittare delle situazioni. Quando sarò in grado e se ci sarà l'opportunità, vorrei condividere con voi alcune riflessioni su quella meravigliosa struttura chiamata Protezione Civile Nazionale e vorrei verificare insieme a voi alcune delle situazioni con cui ci siamo trovati a dover operare a stretto contatto, insomma, questo circo mediatico che arriva e che si radica sui territori col quale bisogna combattere per riuscire a mantenere il controllo dei propri territori e che succhia denari contanti e tanti in continuazione ogni giorno che dura un'emergenza. Ecco, questo era il mio inciso. E vorrei comunque ribadire questo, in sostanza, riassumendo, proprio perché sono molto stanca io e non voglio stancare anche voi. Dobbiamo sostenere l'importanza del ruolo che gli enti locali svolgono e dobbiamo cercare di fare in modo che sia possibile instaurare con loro un dialogo che può essere di volta in volta più o meno complesso, più o meno frutto di mediazioni e non sempre semplice. Però quello che io chiedo a questo movimento politico che va ad aprire un proprio percorso, del quale io peraltro sono convinta ci sia assoluta e totale esigenza, è quello di mantenere sempre aperta la possibilità di creare momenti di confronto, di aprire democrazia partecipata con tutto quello che questo comporta, ed è fatica, lo possono dire coloro che hanno lavorato in termini molto concreti in tutto questo periodo per le varie iniziative popolari che conosciamo, ma certi dei risultati che in questo modo si vanno a ottenere, che sono risultati che poi diventano davvero condivisi, consolidati e che aprono nuove prospettive al concetto stesso di appartenenza a un territorio e di governo del territorio. Grazie.
Grazie, abbiamo l'ultimo intervento iscritto per questa sera, quindi Eliana Ferrari, segretaria provinciale PRC.
Ciao a tutti. Sì, funziona. Ma intervengo anche se è già stato detto, direi, quasi tutto quello che contengono le mie riflessioni, se non altro per cominciare a mettere in atto quel proposito di equità nella rappresentanza di genere, così bilanciamo un po' anche gli interventi. Io credo che i 10 punti che sono passati e che sono contenuti e che immagino molti di voi conoscano, come dire, contengono una grande radicalità, in realtà siano punti molto forti. Fra l'altro io, come diceva Flavio, sono nella segreteria del Partito della Rifondazione Comunista, segreteria federale di provinciale, e riconosco in questi punti programmatici i contenuti della ragione del mio impegno, i contenuti della ragione della mia, dei miei tentativi di stare come dire, in una prassi politica che non dimentichi quali sono i principi fondamentali che consentono come dire, ai cittadini e che consentono le relazioni sociali ed economiche basate su criteri di giustizia, questo in termini generali. Però al di là dei punti di cui parlavo, che del programma, i temi centrali sono già stati toccati. Io però sottolineerei, quando parliamo di beni comuni, oltre a quello che è già stato detto, il bene comune della cultura e dell'istruzione, quindi la difesa e la valorizzazione di questo sistema, che è, come dire, è la costruzione che consente la produzione della consapevolezza, che ci consente di lavorare su quelle robe di cui parliamo. Sottolineo inoltre, lo ripeto, oltre a quello che è già stato detto, no al fascismo, contiene anche il no al razzismo ovviamente, però vorrei sottolineare e parlare, dire la parola stranieri, migranti, mi piace poco, perché i poveretti mi sembra che non si fermino mai, non so perché siamo passati da immigrati e migrati a migranti, ma va bene, insomma, comunque sono gli stranieri che devono trovare diritto di cittadinanza oltre che di accoglienza quando è il caso e quando lo richiedono, quando quando diventi per loro una scelta.
non per noi, non siamo noi che determiniamo le scelte delle persone straniere che vengono nel nostro territorio, credo. A me convince molto di questo appello il discorso delle azioni positive da realizzare, delle scelte sbagliate da contrastare subito, perché questo è, come dire, questo raggiunge il nodo del problema, quello che dovrebbe riguardare tutti e quello che secondo me è il punto fondamentale, la partecipazione, non come diceva prima Francesco, come spolverata di democrazia, ma la partecipazione. Si sente? Ah, devo stare più lontano, faccio molti sputi, ma ditemelo. Insomma, dicevo che a me interessa molto il discorso centrale, secondo me, è quello di rendere plausibile e concreta la critica al sistema, particolarmente e soprattutto nei territori. Un movimento che si costruisce e che nasce dal basso deve naturalmente esprimersi al meglio localmente. Deve essere una caratteristica del nostro movimento, questa partecipazione, questo interesse che spero che determini ulteriori come dire, bisogno di capire, mi ci metto anch'io, lo dice. E, niente, io credo che nei territori sia possibile immaginare la realizzazione di forme di autogoverno locale, di modelli alternativi di relazioni sociali ed economiche. Credo che per questo sia indispensabile impegnarsi tutti per un radicamento territoriale, in un confronto costante con i bisogni delle persone. Il percorso deve essere inclusivo, l'abbiamo detto, l'avete detto tutti, aperto progetti, ripeto, di autogoverno, all'esperienza di partecipazione, alla cultura condivisa e cultura di socializzazione anche. Questo momento deve riunire chiunque non rinunci all'idea di autodeterminarsi, chiunque non si riconosca nelle decisioni verticistiche, chi non si rassegna alle ragioni utilitaristiche di una politica determinata per gran parte dagli opportunismi di posizioni pseudo-alternative che hanno paralizzato la critica al sistema. Ho una difficoltà con questo. Ma se così mi sentite? No, mamma mia. Ma che brutto. Ho messo un po' tecnologica. Io l'ho detto, sono della segreteria dei PRC, ma non credo per questo, come qualcuno ha detto, di dover rinunciare a qualcosa per partecipare a questo progetto. Al contrario, credo, e anche questo è stato detto, e anche con più convinzione e insistenza, che dobbiamo mettere insieme anche le contraddizioni. Io arrivo con la mia esperienza, che fra l'altro penso che sia abbastanza credibile quello che dico, come dire, si è espressa nel senso che adesso sono contenta di condividere con tanta gente nuova. Per me non è una rinuncia, per me è un momento di crescita e di condivisione, se si esprime nei termini in cui io lo sto immaginando. Io credo che dobbiamo osare e costruire un progetto che determini spazi collettivi di democrazia attraverso il riconoscimento delle individualità. È una roba difficilissima, ma è una cosa che si può fare con questo tipo di struttura, in questo tipo di percorso. Io credo che ognuno di noi contenga in sé l'alternativa allo stato di cose esistenti. Gandhi diceva, cito Gandhi, quindi non sono una pericolosa comunista in questo caso, credo di essere abbastanza credibile, dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere. Io credo che se ci crediamo, cambiare si può. Ho finito la mia lotta con questo aggeggio.
Grazie. Allora io direi che con gli interventi abbiamo concluso. Un paio di interventi ci starebbero ancora, dato l'orario, se volete. altri 10-12 minuti possiamo andare avanti. Se volete. Se no, qual è il percorso fondamentalmente che oggi dobbiamo fare, che vi ho accennato fondamentalmente all'inizio? Il 22 a Roma dovremo mandare appunto un rappresentante, qualcuno che comincerà a discutere a livello nazionale per capire come dalle varie istanze anche delle altre parti d'Italia si sta muovendo e quale decisione verrà presa. Per il momento ci sarà un coordinamento in forza che rimarrà solo essenzialmente fino a sabato, dopodiché troveremo modo di incontrarci, che è fatto dai firmatari di questo manifesto, in cui in qualche maniera coordineranno questa settimana che porterà sabato. In seguito verranno organizzati dei nuovi incontri aperti a chiunque, nel frattempo lo ribadisco, chiunque di voi anche che non ha firmato, che è qui presente stasera, voglia di mandare i propri contributi per allargare la discussione, proporre nuovi punti da aggiungere o argomenti da discutere in assemblee pubbliche, su questo è libero di farlo e lo può tranquillamente
fare. Una domanda?
Sì.
Non ho sentito nessuno dell'Italia dei valori. No, è una domanda.
Sì, sì, c'erano. Non c'è. Erano in sala, mi dicono che erano in sala ma non hanno voluto intervenire. Quindi non ci sono neanche, diciamo, state presentate. Qualcuno legge e scrive qualcosa lì per il momento. Sì, no, ma invitati sono stati invitati per il momento, insomma, tutto il movimento, come abbiamo detto fin dall'inizio su questo. Quindi diciamo, in seguito ci si muoverà in questo modo. Sentirete stati in contatto, sentirete appunto convocati per varie altre vicissitudini organizzative, purtroppo, che siamo costretti ad affrontare. Io se non ci sono altri interventi, direi che qui potremmo anche chiuderlo. La questione che chiedo, se è possibile ai firmatari del documento, se si fermano in modo che riusciamo a ragionare, perché riconvocarci da qui a sabato un'altra volta credo che sia un po' difficoltoso. Se i firmatari del documento riescono a fermarsi un attimo, sì.
Una domanda semplice: chi non è un firmatario può partecipare alle prossime? C'è già un programma? Ci sono già delle date?
No, date non ce ne sono ancora. No, date purtroppo non ce ne sono ancora, perché come vedete le cose vanno più veloci di quanto siamo riusciti a organizzare. Però appunto sì, si può lasciare giù l'email, si può essere avvisati, si può andare su Facebook nel sito a iscriversi, cioè si può comunicare attraverso vari modi come potrebbe essere. Ah sì, no, questo sicuramente, chi vuole lavorare benvenuto, quello sicuramente, e ce ne sarà parecchio nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quindi appunto questo è un po' il percorso che insomma vogliamo intraprendere. Ripeto, se è possibile i firmatari si possono fare, non vi va a caccia a casa nessuno, potete stare qui tranquillamente, però insomma per i firmatari, se riusciamo a fare un ragionamento per organizzarsi poi per Roma è del 22, capire come andare, cosa portare, cosa dire. Grazie a tutti comunque della partecipazione.